In altre parole,
lo sapete, questa settimana in altre parole affrontiamo i temi della precarizzazione del mondo del lavoro, delle disuguaglianze, di come sono cambiate le nostre società e le nostre vite in rapporto al lavoro e alla sopravvivenza economica. Temi che stiamo affrontando con Francesca Coin. Buongiorno Francesca Coin.
Buon mattino, buongiorno a voi.
Ecco, ricordiamo che lei è professoressa associata di sociologia all'Università di Lancaster nel Regno Unito, esperta di lavoro e di disuguaglianze sociali, collabora con riviste tra cui Internazionale ed è autrice di saggi dedicati appunto alla precarizzazione del mondo del lavoro. In questa nostra carrellata sullo stato dell'arte del lavoro precario abbiamo parlato del fenomeno delle grandi dimissioni, ma anche dell'esistenza delle piattaforme di mobilitazione che creano una sorta di rete e che quindi mettono in relazione i lavoratori precari. Una condizione di precarietà che sicuramente ha avuto un ulteriore affondo con la pandemia. Ma è davvero così, Francesca Coin?
Ieri facevamo l'esempio dei lavoratori della ristorazione e dicevamo che in alcuni casi l'assenza appunto di un'indennità di malattia, parlavamo soprattutto degli Stati Uniti, aveva portato all'impossibilità in alcuni casi di astenersi dal lavoro. E se guardiamo le cose un po', se partiamo da qui, l'affondo della pandemia è stato evidente ed è stato anche fortemente, mi verrebbe da dire, razzializzato, cioè è stato visto nelle nostre società che la possibilità di proteggersi è fortemente diseguale. Se guardiamo i dati appunto in paesi come gli Stati Uniti o anche il Regno Unito, vediamo che il tasso di contagio nelle minoranze razziali era tre volte superiore alla popolazione bianca e il tasso di decesso era due volte superiore. E in Europa è successo, cioè è accaduto più o meno lo stesso, in modo lievemente differente, perché se guardiamo ai lavoratori essenziali, per esempio, in paesi che hanno lavoratori stranieri e migranti tra i lavoratori essenziali per tassi molto elevati, tra il 30 e il 40%, vediamo che tra gli stranieri c'era un ritardo di diagnosi di vari giorni, 8-10 giorni si dice, quindi anche un maggiore rischio di ospedalizzazione e di gravità clinica tra gli stranieri. E se prendiamo altre comunità, richiedenti asilo, persone senza fissa dimora e lavoratori negli insediamenti rurali, vediamo che in questi casi le stesse misure di prevenzione erano estremamente difficili, perché le condizioni strutturali di vita non consentono il contenimento della malattia. Quindi abbiamo visto una vulnerabilità straordinaria in alcune comunità, in alcuni gruppi sociali, che spesso coincidevano appunto con l'essere stranieri, migranti o minoranze razziali.
Ecco, quindi viene naturale chiedersi quanto vale una vita.
È stato effettivamente naturale chiederselo durante la pandemia, appunto perché in una società che si percepisce come uguale, la pandemia è diventata una cartina tornasole invece della diseguaglianza della società. C'è una studiosa nera che cito sempre, si chiama Ruth Wilson Gilmore, e lei dice, dà una definizione di razzismo che è criptica e illuminante allo stesso tempo, perché lei dice che il razzismo è la diseguaglianza nella vulnerabilità alla morte. E per certi versi è esattamente quello che abbiamo visto, perché abbiamo visto che la malattia, appunto i decessi, non erano uguali, anche se appunto la malattia si dice fosse uguale. Però abbiamo visto per esempio il mondo col fiato sospeso quando si è ammalato Boris Johnson, e vediamo quotidianamente invece morti collettive che non hanno un nome, che non hanno volto, per le quali non c'è un lutto collettivo, pensiamo a quello che avviene nel Mediterraneo. E quindi è come se appunto anche l'empatia, la sensibilità della nostra società fosse diseguale appunto spesso lungo le linee razziali.
Ecco, sì, la pandemia di fatto ha fatto emergere una sorta di classifica in modo molto più evidente di vite che valgono di più e vite che valgono di meno, lo vediamo anche in Europa.
Lo vediamo in Europa, peraltro appunto tornando a quello che dicevamo un secondo fa, se ci pensiamo al movimento Black Lives Matter, quindi le vite nere hanno valore, nasceva proprio da quello, cioè dal tentativo di mostrare che la nostra società è fortemente disuguale e che dobbiamo dare valore a tutte le vite. E durante la pandemia questo discorso sul valore della vita ha assunto una portata molto forte in tutto il mondo, con dichiarazioni pubbliche che facevano scalpore, però che ci dicono delle cose della nostra società. Penso appunto ad esempio in Italia, quando Giovanni Toti, governatore della Liguria, aveva detto che gli anziani sono più fragili ma non sono indispensabili allo sforzo produttivo del paese. Oppure penso nel Regno Unito a un commentatore molto, molto noto che si chiama Toby Young, quando diceva che spendere 350 miliardi per difendere gli anziani è un uso irresponsabile del denaro pubblico. Oppure, faccio l'ultimo esempio, c'era un funzionario comunale della California che diceva che alla fine la pandemia consente ai malati, agli anziani deboli di seguire il loro corso naturale e di porre fine a quello che è un peso significativo della società. Cito queste non perché io pensi che siano generalizzabili, ma perché ci mostrano come l'idea che alcune vite valgano più delle altre è profonda, cioè radicata nel senso comune appunto della società. E questo diventa preoccupante quando, diciamo, va a influenzare il senso comune in modo molto forte o anche le politiche pubbliche. Mi tornava in mente, in linea con questo, un rapporto del 2001 con cui è un po' ironico, se vogliamo, nella sua tragicità, ma quando Philip Morris diceva al governo della Repubblica Ceca che il fumo comunque ha effetti positivi sulle finanze, perché poiché induce alla mortalità precoce dei fumatori, fa sì che le finanze pubbliche risparmino circa 30 milioni di dollari, era la stima, in pensione e assistenza sanitaria per gli anziani. Quindi appunto noi partiamo dal presupposto che la vita abbia un valore inestimabile, però viene spesso prezzata in modo diseguale e bisogna stare attenti quando poi appunto questo influenza il senso comune o le politiche pubbliche.
Ecco, quindi precarietà, Francesca Cohen, fa rima con disuguaglianza.
Le due cose vanno spesso insieme. C'è un tema sulla diseguaglianza, secondo me, che è dal punto di vista culturale, ma anche dell'analisi, importante, nel senso che almeno la mia generazione è nata pensando che la diseguaglianza fosse una cosa che appartiene al passato e che, qualora esiste la diseguaglianza, fosse comunque qualcosa di congiunturale, temporaneo, destinato a risolversi grazie al progresso, eccetera, eccetera. E invece ci rendiamo conto, ma ci siamo proprio resi conto con la pandemia, del fatto che più che superata, la diseguaglianza spesso è normalizzata, quindi ci siamo abituati che ci siano alcuni gruppi sociali che soffrono più degli altri. E in questo senso c'è questo libro appena uscito da un paio di giorni di David Graeber e David Avengrow, che è ovviamente un libro postumo, ma già la combinazione di un archeologo e un antropologo racconta proprio la storia della diseguaglianza e si chiede come abbiamo fatto a normalizzarla. E quindi torna un po' ai miti fondativi della nostra società e si chiede appunto in che modo non ci siamo resi conto che il modo stesso in cui guardavamo alle società, contrapponendo sempre l'individuo civilizzato e quello primitivo, eccetera, parlasse di uno sguardo che normalizzava appunto le diseguaglianze, invece tornare a chiedersi perché persistono diseguaglianze di genere e razza è una domanda purtroppo che è rimasta sempre attuale.
Grazie, grazie Francesca Cohen. Ricordiamo, professoressa associata di sociologia all'Università di Lancaster nel Regno Unito ed esperta di precarizzazione del lavoro e di diseguaglianze sociali. Appuntamento con lei domani, sempre alle 8:18, per nostro ultimo appuntamento. Ci spiace dirlo, in altre parole. Grazie Francesca.
Grazie a voi, buona giornata.
A domani. Rete 2.